Buongiorno, benvenuti a tutti e benvenuti a Tommaso Pincio, che appunto, avendo scritto un ultimo libro, appena uscito neanche un mese fa più o meno, abbiamo qui con noi per parlare di questo suo ultimo divertimento. Di solito si dice questa sua ultima fatica, ma siccome io sono convinto che gli artisti, gli scrittori, insomma, quelle che si occupano di cultura si divertono a fare quello che fanno, diciamo che è il suo ultimo divertimento. Ciao Tommaso.
Ciao Giacinto e saluti a tutti quanti.
Ecco, allora noi presentiamo velocemente Tommaso Pincio, che è appunto sia uno scrittore, ma anche un artista visivo, un pittore, anche se lui lo nega, è romano, dove è nato e dove vive e dove scrive. Anche se l'ultimo libro che presentiamo oggi in realtà non l'ha scritto a Roma, ma l'ha scritto in ritiro nel sud-est asiatico, e perché si trovava lì in quel momento, ed è stato colpito, bloccato dalla pandemia, insomma, e quindi ha pensato bene di impiegare il tempo, insomma. Forse mi confondo, cioè lì ha fatto una cosa di cui parla nel libro, cioè utilizzare. Fotografare col telefonino e postare poi su Instagram, poi ne parleremo.
Sì.
Però, siccome questo è un libro che parla della memoria che, come si dice, fa brutti scherzi, ecco che io ho esordito con una memoria che mi si è accavallata, non l'ho fatta apposta. Cioè, è andata proprio così, a conferma di quello che appunto l'autore sostiene, insomma, in questo libro. Tommaso Pinci, appunto, come sapete, è un autore molto noto come scrittore, ha pubblicato diversi romanzi e non solo, anche alcuni saggi. Ne citiamo alcuni come La ragazza che non era lei, per Einaudi, oppure Cinecittà, sempre per Einaudi, Hotel a zero stelle per la terza, Palp Roma per il saggiatore, poi ha pubblicato questo libro prima di quello di cui parliamo oggi, che è un libro di un viaggio per Roma, nella Roma di Flaiano, con Flaiano come guida, come un Virgilio contemporaneo. Collabora a varie riviste come Rolling Stone, Quotidiano, Manifesto, Venerdì di Repubblica. E così via. Oggi invece appunto parliamo di questo ultimo libro che è un saggio, o comunque insomma la forma del saggio, un romanzo che si chiama L'evento nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, che ovviamente è un titolo che fa venire in mente l'altro libro di Walter Benjamin, che è appunto l'opera d'arte. E non l'evento nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. È un libro breve, di 80 pagine, però molto dense, ed è un libro che parla appunto sul nostro rapporto con le immagini, ma anche sul fatto che oggi siamo noi stessi delle immagini, quindi anche di questa sparizione del corpo in qualche modo, no? Allora, domanda d'obbligo. Come nasce questo libro all'interno, diciamo, di tutto il tuo rapporto con la scrittura? Tu parli che nasce da un atto di incoscienza, e allora ci racconti, insomma, questo atto di incoscienza.
Allora, il libro in effetti è interessante che tu abbia avuto, come dire, un inciampo di memoria e cioè che abbia, ricondotto la scrittura di questo libro ai primi mesi della pandemia, che effettivamente ho passato, in Asia. È interessante perché, il libro parla effettivamente proprio di questo, cioè di come non tanto la memoria, ma le cose di cui ci serviamo per ricordare diano sì forma alla memoria, ma poi di fatto contribuiscano ad alterare o a dare una forma diversa alle cose che effettivamente sono accadute. Questo vale per i racconti, vale per i nostri ricordi, vale qualche volta anche per oggetti che sono reperti del passato e vale anche per la fotografia. Il libro l'ho scritto in realtà non durante la pandemia, ma mentre scrivevo Diario di un'estate marziana, nella stessa estate. Quindi mi sono trovato su questo duplice binario. Da un lato rievocavo la Roma del secondo Novecento, quindi quella della Dolce Vita di Fellini, di Flaiano, e da un lato mi occupavo invece di tornare indietro ai miei anni di formazione. Cioè il periodo che ho frequentato, in cui ho frequentato l'Accademia di Belle Arti. Il titolo, infatti, del libro nasce proprio da questo. L'evento nell'epoca della sua riproducibilità tecnica è un testo che io ho scritto studenti in Accademia per superare l'esame di fotografia. Io ero negato nell'uso delle macchine fotografiche. E però fotografia era tra i corsi che si dovevano frequentare, quindi tra gli esami che si dovevano dare.
I cosiddetti corsi fondamentali.
Esattamente, esattamente. E quindi pensai che se mi fossi presentato all'esame con le pessime fotografie che ero capace di scattare, avrei avuto un pessimo voto e quindi mi inventai un colpo di teatro. Pensai di presentarmi con un testo dove parlavo della fotografia anziché presentare delle fotografie.
Metafotografia.
Sì, esattamente, una fotografia in assenza, una fotografia fantasma, in forma di parola. Il professore era Vittorio Hugo Contino, non so quanti. Ricordino la sua figura. Contino era stato un fotoreporter di guerra, aveva lavorato in Vietnam, se non sbaglio anche in Algeria. Era stato anche curiosamente il ritrattista di Ezra Pound per un periodo, un personaggio molto interessante. E ricordo che ci fu una sollevazione di popolo tra gli studenti perché il massimo dei voti fu dato, ahimè, al mio saggio, se così vogliamo chiamarlo, e poi alla foto di un
Scritta
ragazzo,
a penna poi, tutta a
sì,
penna.
scritto a penna perché non avevo una macchina per scrivere all'epoca, e l'altra, e poi ad un altro ragazzo che si presentò all'esame con una sola foto, però una foto eccezionale. Questo ragazzo aveva seguito di nascosto il professore Contino. La sera, insomma, momento di lasciare in accademia fino a casa. Dopodiché lo aveva aspettato il mattino dopo, nascondendosi, nei pressi del portone e gli aveva scattato una foto mentre usciva di casa. E quindi si presentò con questa brutta foto, brutta nel senso tecnico, perché era una foto mossa, sfocata, e però. C'era questa idea della foto rubata e tutto il racconto che c'era dietro, cioè il fatto che
Una
l'avesse seguita.
soffical ante litteram in qualche modo, no?
Esattamente, esattamente. Erano più o meno in effetti quegli anni lì. Adesso sì, più o meno, periodo in cui Sofical andava negli alberghi e si faceva passare per donna delle pulizie. Più o meno sì, era quel periodo. E quindi continuo dete un po' una lezione a tutti quanti su che cosa può essere ed è in effetti davvero la fotografia, lasciando un po' nello sconforto tanti ragazzi e ragazze che invece si erano presentati con dei bellissimi album pieni di fotografie spettacolari realizzate in maniera impeccabile dal punto di vista tecnico. Comunque, a parte questo ricordo personale, il problema è che quel testo che io produssi per superare l'esame di fotografia è andato perduto. Probabilmente è una fortuna per me, perché potrebbe oggi essere usato contro di me, perché non posso garantire sulla qualità di quel che scrissi
Perché tu
all'epoca.
non ricordi quello che hai scritto.
Ricordo vagamente, tu prima citavi la faccenda dell'abiro, ricordo più l'immagine del testo, cioè il fatto che fosse scritto su dei fogli protocollo, quelli che si usavano nelle scuole medie e anche al liceo per i cosiddetti compiti in classe, e che su questi fogli protocollo avevo poi scritto il mio testo con una penna biro blu in stampatello. Questo ricordo distintamente, ricordo l'immagine del testo. Poi ricordo anche che nel testo, con diciamo così, l'incoscienza che può avere un 19enne, avevo confutato Walter Benjamin. La mia idea era quella di gareggiare con il filosofo tedesco sulla questione dell'aura, per dimostrare che in realtà, prima ancora dell'opera d'arte, a perdere qualcosa con la fotografia era l'evento, cioè l'accadimento delle cose. E che dunque la fotografia, più che privare l'opera d'arte della sua aura, in realtà preparava il terreno a quella che io nel testo chiamavo l'opera evento, ovvero il cinema. Questo è quello che ricordo. Poi, se veramente fosse questo il contenuto del testo, non lo posso garantire, perché, come hai dimostrato tu stesso, la memoria è ingannatrice, e quindi può darsi che ricordi male. Peraltro, in realtà, se poi uno deve essere onesti, Benjamin aveva anche lui visto nella fotografia una prefigurazione del cinema, quindi di fatto confutavo Benjamin su delle cose che lui stesso aveva già dimostrato a se stesso. E quindi in questo piccolo libro mi sono prefisso, più che prefisso, diciamo così, ho tentato di.
Ecco, perché appunto, cioè, tu scrivi, dice nel libro, premetti che praticamente tu hai scritto questo libro tutto a memoria, cioè nel
Sì.
senso a memoria, in parte a memoria, in parte elaborando, insomma, e quindi chiamo un esperimento
Sì, un
il
esperimento di
libro
memoria.
stesso, un esperimento di memoria, e senza andare a controllare le citazioni che tu metti nel libro, sono solo citazioni che tu ti ricordi. E così
Momento, un
via.
momento, sì, questo è vero nella stesura, poi ovviamente non potevo dare alle stampe un testo con delle citazioni inventate. Mentre lo scrivevo, ho fatto ricorso alla memoria. Quando poi ho rivisto il testo, ovviamente le citazioni le ho controllate, perché, come dire, quello è un rispetto minimo che si deve al lettore, ma era anche, come dire, per me interessante vedere ciò che effettivamente ricordavo, se ciò che ricordavo, come dire, corrispondesse effettivamente alla realtà. Questo, come dire, è un problema enorme, quello della memoria e della verità, perché tocca moltissime sfere della vita umana, incluse anche quelle giuridiche, anzi, forse soprattutto quelle giuridiche, perché non c'è nessuno più inattendibile di un testimone. Quando noi ci troviamo di fronte ad un evento e ascoltiamo il racconto dei presenti nell'immediatezza dei fatti, spesso ci troviamo a delle versioni completamente diverse della stessa realtà di cui tutti sono stati testimoni. Questa è una cosa anche che diceva Primo Levi, parlando della
Di
tragica
Auschwitz.
esperienza, sì, dell'Olocausto, sulla inaffidabilità, inattendibilità del testimone. Quindi, come dire, la
Ma
memoria è di per sé come dire, un oggetto.
fallace.
Sì, un oggetto fallace, però è l'unico oggetto di cui disponiamo per poter dialogare con il passato, e dunque con l'origine di noi stessi. E quando parlo di memoria, non parlo soltanto, ripeto, dei nostri ricordi personali, che ovviamente possono essere guastati da tante cose, ma anche delle, chiamiamole così, pezze d'appoggio con cui ricordiamo, che possono appunto essere oggetti, possono essere fotografie, possono essere testi, possono essere testimonianze di altre persone. Quindi il libro l'ho scritto in questa maniera proprio perché il mio problema, il mio tentativo era quello di non soltanto verificare la mia memoria, che è particolarmente fallace, perché io non ho una buona memoria, ed è probabilmente questo il motivo per cui sono diventato scrittore. Anzi, non probabilmente, è sicuramente il motivo per cui sono diventato scrittore. Ho cominciato a scrivere tenendo in adolescenza un diario, perché mi rendevo conto che mi sono, a un certo punto, ho scoperto che a forza di ripensare le cose che mi erano accadute o di fantasticare su quelle che potevano accadere, poi alteravo il ricordo delle cose che effettivamente erano accadute. E allora, per tenere una memoria affidabile del passato ed evitare che nei rapporti con gli altri il mio cattivo ricordo generasse degli equivoci, ho cominciato a tenere un diario che non aveva assolutamente la finalità di, come dire, confidare ad un quaderno i miei tormenti, ma semplicemente a far sì che la mia memoria, la mia fantasia, i miei ricordi non mi mettessero su una cattiva strada.
Beh, però anche se tu qui non l'hai scritto, però siccome noi ci conosciamo da tanto, ecco, so anche darti racconti tuoi, cioè una volta mi hai detto che è stato un critico d'arte, professore di storia dell'arte all'Accademia, allora anche Alberto Boatto, a
Sì.
dirti, ma invece di continuare sulla strada dell'arte, della pittura, cosa a cui tu poi citi anche nel libro attraverso, diciamo, quando parli di Dino, questo pittore che dice appunto di ricordare esattamente quando smette di dipingere nella noia, il romanzo di Moravia, e che Alberto Boato appunto ti disse, ma forse tu sei più bravo come scrittore che come pittore, insomma, no? Questo me l'avevi raccontato
Sì,
appunto,
è
non so
interessante questa
se
cosa.
ricordo bene.
Sì, ricordi
No, sì,
bene?
lo dico perché siccome tu hai parlato di Vittorio Contino come professore di fotografia,
Sì.
che appunto Boate era un altro professore che ti ha spinto su quest'altra strada, se non inizialmente sulla strada dello scrittore come narratore, romanziere, ma quello del critico d'arte, che tra l'altro tu hai esercitato per un periodo e continua a esercitare, tra l'altro. Hai anche pubblicato un libro curato da Cortellesca, come chiama? Il
Scrissi
desiderio
d'arte.
dove raccoglievi tutte le tue, o la maggior parte, insomma, dei tuoi scritti sull'arte.
Sì, allora
Bene.
interessante il ricordo di Boatto. Sì, Boatto in realtà è stato più importante di Contino nella mia formazione.
Però non ne hai mai parlato in nessun libro.
No, ne parlo in Scrissi d'arte di Boatto.
Ah sì,
Ne
vabbè. Cioè, ma
parlo in
non in
Scrissi
nessun
d'arte.
romanzo, volevo dire.
Sì, no, però è interessante questa cosa che dici di Boatto per un'altra ragione. È stato importante perché Boatto, in quanto insegnante di storia dell'arte, ci ha seguiti poi per 4 anni, mentre Contino,
Un anno.
docente di fotografia, è stato nostro insegnante soltanto per un anno, e quindi fosse soltanto per un fatto numerico, proprio così, Boatto mi accompagna. Però in realtà Boato su di me ha avuto un'influenza enorme, perché mi ha presentato a Gian Enzo Sperone, perché mi ha presentato agli artisti del pastificio di San Lorenzo a Roma, dove poi ho lavorato un periodo, perché più che attraverso lui, attraverso la sua assistente, ma poco cambia, mi sono avvicinato all'opera di Giorgio De Chirico, che è stato un artista molto importante per me negli anni della formazione in Accademia, e quindi, come dire, mi ha segnato sotto più piani. Però la cosa interessante dell'aneddoto che ricordi è che io questa cosa l'ho scritta, questa che tu adesso hai ricordato, l'ho scritta appunto in scrissi d'arte. Raccontavo appunto che un giorno Boato venne da me a casa mia a vedere le mie opere, le commentò e poi alla fine ha detto: sì, ok, sono interessanti, però forse, come dire, potresti fare qualcosa di meglio se ti dedicassi alla scrittura. Io la presi ovviamente malissimo perché era il momento in cui mi sentivo unicamente artista e quindi ci restai fatalmente male. Ora, nel libro Scrissi d'arte, io ricordavo che Boato avesse detto questa cosa su di me senza leggere niente di mio. E lo scrivo nel libro, in Scrissi d'arte, scrivo proprio questa cosa. Il professor Boato venne a casa mia, guardò i miei quadri, mi disse che forse avrei fatto meglio a fare lo scrittore, io ci rimasi male. E un'altra delle cose che pure mi fece arrabbiare fu il fatto che lui sentenziò questa cosa senza aver letto neanche un mio testo, cioè basandomi soltanto, come dire, sull'idea che si era fatto di me come persona. Perché questo era il mio ricordo. Poi, qualche tempo dopo, ci fu una presentazione del libro a Roma. Io non mi ero accorto che Boato era tra i presenti, però in realtà era venuto alla presentazione e si era seduto in fondo alla sala. Boato ascoltò in silenzio più di un'ora le cretinate che avevo da dire insieme al mio presentatore e poi timidamente alzò la mano come fosse lui diventato uno studente e disse: vorrei dire però qualcosa. Ho letto con interesse il libro di Pincio sui suoi scritti d'arte, eccetera, eccetera, però cioè, a un certo punto lui rievoca questo fatto che io andai a casa sua e gli consegnai di farlo scrittore anziché il pittore senza aver mai letto un suo testo. Ecco, questa cosa è assolutamente falsa. Io non mi sarei mai permesso di intervenire nel destino di un giovane se non avessi letto qualcosa di suo. E io invece avevo letto qualcosa di suo perché Pincio aveva scritto la tesi per il corso di storia dell'arte su due artisti della transavanguardia, Sandro Chia ed Enzo Cucchi. E aveva ragione Boato, io mi ero completamente dimenticato, o meglio, la mia memoria aveva talmente falsificato i fatti che avevo anticipato la visita di Boato alla mia stesura della tesi, perché ricordavo ovviamente che di aver scritto sia la tesi, sia di averla poi fatta leggere a Boato, che era il mio professore, ovviamente non avrei potuto superare l'esame. Però per uno strano meccanismo dell'inconscio, mi ero messo in testa che Boato mi avesse avviato alla scrittura prima ancora che io scrivessi la tesi, un'ulteriore dimostrazione di quanto la memoria, come dire, poi è in effetti come dire, una sistemazione della realtà secondo il nostro, come dire, la visione, secondo che quella che è la visione che preferiamo avere delle cose, ecco. Sinceramente, sì, rimasi molto male quando, come dire, più che male, rimasi, come dire, mi sentii molto in colpa, ecco, quando Boato mi disse quella cosa al termine della presentazione.
Ma senti, ma tornando adesso, anche se stiamo comunque parlando del libro in questione, l'evento dell'epoca della sua riproduzione tecnica, però torniamo, ma tu riveli anche altre cose, insomma, già in partenza, perché tu dici, oh, metto le mani avanti. Allora, questo libro, alcune cose le abbiamo detto, l'ho scritto in questo modo, decidendo di 21 giorni per scrivere il libro, non uno di più, non uno di meno. 5.000 battute, compreso spazi inclusi, al giorno, e poi appunto poi affidatesi alla memoria, non correggere, insomma, e così via. Allora, perché tu hai deciso, insomma, questa, diciamo, questa struttura così stringente. Poi tu dici, diciamo, il tempo di quando si scatta una foto, ma forse io l'ho letto male, ma 21 giorni o sono 21 secondi? Non capisco.
Vabbè, i tempi di esposizione di un testo non sono necessariamente quelli di una macchina fotografica. E sì, il tempo era, come dire, arbitrario, o meglio, più che arbitrario, era dettato dai tempi di consegna, non tanto di questo testo dell'epoca dell'evento, nell'epoca della reproducibilità tecnica, quanto dell'altro libro su cui stavo lavorando, quello su Roma, L'estate del Fagliano. Quindi avevo 21 giorni di fatto, non uno di più, non uno di meno, da dedicare a questo esperimento. E come dire, qui entra in gioco l'influenza di un'altra figura che per me è stata molto importante negli anni di gioventù, che è Alighiero Boetti. Alighiero
Lui
Boetti
parla
è
del
un,
libro, infatti.
sì, è un artista per il quale le regole, intese proprio come arbitrio del gioco, sono fondamentali. Tante opere, tante opere di Alighiero e Boetti si reggono su questo, e sulla coincidenza, che è un altro dei motivi ricorrenti dell'opera di Boetti, ed è anche una delle cose su cui io rifletto spesso, e con la quale, diciamo così, interagiscono, lo faccio anche in questo libretto, per cui nasce da lì. Nasce dalla mia forma mentale il fatto di darsi delle regole arbitrarie quando non te le dà il mondo. In realtà noi viviamo in un mondo di regole, cioè il semplice fatto che adesso siamo seduti sulle sedie, stiamo, come dire, godendo e subendo le regole della forza di gravità. E quindi la nostra vita funziona in questa maniera. Parlavi di tempi di esposizione, anche la nostra vita ha un tempo di esposizione, non sappiamo quanto, come dire, l'aspettativa di vita di un essere umano è sugli 80 anni adesso, però anche quello è un tempo di esposizione all'esistenza in vita. Ecco, quindi il nostro stare su questo pianeta, in questa vita, è retto costantemente da regole. Quindi credo che anche l'arte e la letteratura debbano darsi delle regole, non necessariamente per diciamo così, rispettarle in maniera idiota, ma semplicemente perché questa è la condizione con cui noi stiamo al mondo. Ovviamente poi, come l'invenzione di una regola comporta anche la possibilità di trasgredirla, no?
Allora, certo, ma allora, una delle cose, diciamo, di questo interessante libro di cui tu parli è come funziona la memoria del Sapiens. Un concetto che esprimi è quello di confutare, perché tu sei un autore che confuta sempre tutto, in maniera ovviamente positiva e interessante, perché prima avevi detto che tu hai scritto questa tesi iniziale, diciamo, da cui nasce nella scuola con la penna a birra stampatella, e poi fai tutta una digressione sulla penna a birra, la macchina a scrivere, che cosa voleva dire la macchina a scrivere, che non era come oggi, che tutti scrivono perché con il personal computer, col telefonino, poi ancora di più, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Ma dice anche, per esempio, che le foto, e questa è la cosa che mi ha, una delle cose che mi ha colpito di più nel libro, in realtà che noi consideriamo dei dispositivi della memoria, che ha già, anche già accennato, e quindi qualcosa che ci ricorda un momento passato, in realtà sono memorie del futuro.
Ah, certo, sì.
Ecco, ci dici un po' su questo concetto, di come appunto poi lo sviluppi nel libro. Insomma.
Allora, sì, la mia idea è che le foto sono un'impronta del futuro. È come se l'impronta fosse impressa nel terreno prima ancora che il piede ci poggi sopra. Sembra un paradosso, però in realtà è così. In realtà, poi, se pensa all'immagine del piede che preme sulla sabbia, già questo ti dà, ti può dare l'idea che la cosa sia molto meno paradossale di quanto in effetti non sembri, perché se non ci fosse il terreno su cui poggiare il piede, non ci sarebbe neanche l'impronta. Ora, le foto, in realtà, quando noi le guardiamo e le intendiamo come passato, le stiamo guardando nel futuro. Rispetto al momento dello scatto, cioè le foto acquistano un significato quando noi le guardiamo, non nel momento in cui le scattiamo. Oggi è diverso, oggi viviamo in un'altra epoca, viviamo in un'epoca in cui tra lo scatto e la foto i tempi si sono molto molto accorciati e in alcuni casi ribaltati, cioè spesso noi vediamo la foto prima ancora di scattarla, quando guardiamo un'immagine in un telefonino, in un telefono, già vediamo nell'obiettivo, anzi non nell'obiettivo, nello schermo, l'immagine che andremo a fotografare. E questo si faceva anche prima, perché anche prima si poteva guardare nell'obiettivo e farsi un'idea dello scatto, però non era esattamente la stessa cosa. Innanzitutto, sto parlando qui di persone normali, ovviamente, non sto parlando di fotografi, perché esistevano proprio dei tempi tecnici tra il momento in cui si scattava l'immagine e il momento in cui la foto veniva poi prodotta. I comuni mortali scattavano l'immagine con le vecchie macchine fotografiche, la portavano in laboratorio. Il laboratorio produceva i negativi, dai negativi si facevano le stampe e dopo una settimana, 10 giorni, ti ritrovavi con delle immagini che spesso non corrispondevano per niente alle tue aspettative, perché o erano sfocate, o erano venute male, o eri venuto tu male perché, come dire, avevi un'espressione da idiota. E quindi, come dire, le immagini erano veramente le immagini fotografiche erano veramente un ponte gettato nell'ignoto, nel futuro, e tu ti ritrovavi appunto dopo aver scattato la tua bella foto con un resto del passato che non era stato il tuo desiderio, che non corrispondeva al desiderio che tu volevi, come dire, all'immagine desiderata di quel passato. Per questo io dico che in realtà le foto sono un'impronta del futuro, perché le conseguenze e gli investimenti che facciamo sulle foto riguardano il futuro. Tu dirai, va bene, questo vale soltanto per le foto che ci toccano in prima persona. No, in realtà non è così, perché anche quando guardiamo le foto di altri, di sconosciuti, di perfetti sconosciuti, spesso guardiamo quelle foto pensando a ciò che è successo a quelle persone nei momenti successivi e negli anni successivi al momento in cui è stata scattata l'immagine. Questa cosa ci capita tantissimo con le foto dei bambini di tanti anni fa. Guardi la foto di un bambino, non so, degli anni 60, degli anni 50, degli anni 80, e lo vedi fatalmente adulto, cioè lo vedi con la tua immaginazione, adulto, e nel vederlo adulto ti rendi conto che nella foto di quel bambino ci sono già tutti i segni del destino e della vita che a quel bambino toccherà, anzi, bisogna usare il passato, è toccato vivere. E quindi è un rapporto strano quello che noi abbiamo con le fotografie. Cioè, da un lato sembra che fermino, si dice immortalare, ma in realtà non è così. In realtà noi stiamo preparando una sparizione. Il sentimento forte che ci provocano le foto, o almeno che provocano a me le foto, è il fatto che quell'immagine che io sto guardando non esiste più. Cioè, Cioè, la persona che è presente nella foto o non esiste più perché veramente è del tutto sparita, cioè scomparsa, cioè morta, oppure non è più quella persona che vedo nella foto. Questa è una differenza sostanziale rispetto all'opera d'arte, perché mentre la fotografia è sempre un fantasma, l'opera d'arte, quando parlo di opera d'arte, ovviamente parlo di pittura. E facendo finta che la fotografia non sia anch'essa arte, però diciamo
Parli
così,
anche di questo problema,
sì, parlo anche di
comunque.
questo problema perché io sono nato in un mondo in cui la fotografia ancora faticava a essere riconosciuta come arte a pieno titolo. Il passaggio della fotografia ad arte pienamente riconosciuta avviene proprio nel periodo in cui io ero studente all'Accademia. In realtà avviene un pochino prima, cioè sul finire degli anni 70 con artiste come Cindy Sherman, come Francesca Woodman, come successivamente Nan Golding e poi sì,
La
anche
scuola di Ulfdorf,
sì, esattamente.
Vari
Però, mentre la
Wolf,
foto
eccetera.
però anche quando la fotografia diventa arte, come nel lavoro appunto di Sherman o di Francesca Woodman, questo aspetto spettrale permane, anzi, una delle caratteristiche del lavoro artistico di figure come Sophie Calle, come Woodman, come Sherman, è proprio una certa spettralità. C'è sempre questa idea della sparizione e dell'assenza. Prima citavi le foto delle stanze di albergo lasciate da.
Tropical.
Sì, dalle persone che ci hanno dormito. Ecco, quelle immagini sono immagini fanta di fantasmi, sono tracce di una presenza che non c'è più. L'ospite se n'è andato, queste sono le tracce che ha lasciato. Lo vediamo attraverso il letto sfatto, il disordine che permane precariamente nella stanza perché poi arriverà. Il personale delle pulizie a riassettare tutto, però l'ospite non c'è più, è assente, è sparito, è un fantasma. Ecco, quindi in questo senso dico che la fotografia è un'impronta del futuro, perché nel momento in cui scattiamo la fotografia, stiamo preparando la sparizione di quello che nella fotografia verrà
Ecco.
immortalato, per usare appunto questa espressione un po' trita.
Ma appena l'ultima, poi chiudiamo, poi siamo al termine. Poi però appunto tu affronti anche la questione che hai già un po' accennato prima, del fatto che un conto è fotografare poi con la macchina fotografica anche le persone normali che portavano il rullino al laboratorio, e poi oggi invece c'è tutto un cambiamento perché abbiamo con i telefonini, c'è anche questa svolta del fotografarsi, no? Oltre che fotografare, perché nella fotografia, diciamo, analogica la maggior parte si è fotografati, oggi invece ci si fotografa anche, quindi tu prendi anche questa altra riflessione. E non solo sulle persone, ma per esempio una riflessione interessante è quella, per tornare anche a una, come si dice, a un genere artistico, è quella del paesaggio, no? Dove dice il paesaggio normalmente ce lo immaginiamo in orizzontale. In realtà con i telefonini, tranne pochi casi quando lo giriamo, ma la maggior parte delle persone fotografa il paesaggio, l'ambiente, quello che ci circonda, in maniera verticale. E quindi che
Sì.
vuol dire dare forma in un certo modo.
Allora, è una questione complessa quella che sollevi. Allora,
No, l'hai sollevato tu nel libro.
sì, ok, diciamo sì, allora è una questione complessa quella che mi ricordi, ecco, mettiamola così.
Perché ne parli proprio poi quando la pandemia che eri in Asia,
Sì, però prima di arrivare alla pandemia.
Thailandia.
Prima di arrivare alla pandemia, è interessante, prima ricordavamo i nomi di Woodman, di Sherman, è interessante osservare che sia Woodman che Sherman, che sono state due artiste fondamentali nel cambiare la percezione che si aveva della fotografia. sia Woodman che Sherman lavorano sull'immagine di sé. La prima fotografia di Francesca Woodman scattata a 13 anni, la prima, quella insomma che comunque viene venduta come prima, mostra Francesca Woodman in un autoscatto. In cui, lei tiene il filo dell'autoscatto che va verso l'obiettivo, quindi va verso lo spettatore, dà quasi l'aspetto di un piccolo cordone ombelicale, no? Quindi diciamo così che proprio anche la ridefinizione dell'immagine fotografica passa attraverso la ridefinizione del soggetto e quindi anche la ridefinizione di se stessi, cioè che cosa va fotografato. Prima, come dicevi, si fotografava l'altro o era l'altro che ti fotografava, e nel momento in cui la fotografia diventa, diciamo così, una forma di espressione o artistica o semplicemente personale, ci si fotografa. Ed è un fatto, come dire, inevitabile perché, come dire, se ci si esprime attraverso un mezzo, si finisce fatalmente per parlare di se stessi. Che cosa avviene nel passaggio dalla fotografia analogica a quella digitale? Avvengono tante cose. Generalmente quello che viene sollevato come grosso cambiamento è come dire, la velocità e la facilità con cui oggi è possibile fotografare rispetto a prima. Io però credo che un aspetto che viene spesso dimenticato e che però è per me fondamentale e che ho scoperto appunto durante i mesi della pandemia, è invece proprio quello del formato. Cioè nel mondo digitale, nel mondo analogico, si privilegiava il formato orizzontale. Anche le macchinette erano fatte per essere usate privilegiando il formato orizzontale, perché era un oggetto, era un rettangolo che si teneva con le due mani e quindi imponeva che la macchina fotografica fosse un rettangolo a prevalenza orizzontale e quindi condizionava anche la scelta del formato della foto, perché per fotografare in verticale dovevi girare la macchina e quello era un gesto che faceva soltanto il fotografo professionista. Il fotografo dilettante, che poi è quello che interessa a me, cioè la persona comune, prendeva la macchina e la teneva tra le mani come era più naturale tenerla. E quindi quasi tutte le foto delle persone comuni erano orizzontali. Oggi il mondo è cambiato, abbiamo i telefoni, il telefono si tiene con una mano soltanto, è fatto per stare in una mano e quindi è rimasto un rettangolo. Però è un rettangolo con prevalenza verticale. E quindi il gesto istintivo è quello di produrre immagini verticali. Io ricordo qualche anno fa, quando si era all'inizio di questa, come dire, innovazione tecnologica, uno studioso un importante studioso di immagini, del quale taccio il nome, scrisse una cosa su uno dei social media più popolari, proprio su questo fatto, cioè su quanto fosse stupida la gente che scattava e filmava, scattava foto e filmava eventi, non tenendo conto che bastava girare il telefono per produrre un'immagine che avesse un senso, cioè che fosse orizzontale e che dunque fosse, come dire, più facilmente leggibile agli occhi dello spettatore, perché è chiaro che quando tu fai un'immagine verticale, tagli l'orizzonte, se devi fotografare un paesaggio o non so, anche che so, riprendere un concerto o un evento sportivo, l'immagine orizzontale è quella più logica e funzionale. Ecco, lui dava un po' dello stupido all'uomo comune perché non aveva la prontezza di, diciamo così, di girare il dispositivo. Io quando lessi questa cosa rimasi molto perplesso e non capii perché. L'ho capito durante la pandemia, quando mi sono ritrovato a scattare in maniera compulsiva i paesaggi del posto in cui mi sono trovato bloccato, che era un'isola del sud-est asiatico dove vive la mia famiglia da tanti anni. È stato un momento particolarmente difficile per tutti e io in quel momento mi sono scoperto a non essere più in grado di capire quel che stava succedendo usando i mezzi che io di solito usavo per cercare di mettere a fuoco i problemi e le mie idee, ovvero la scrittura. Passai quei mesi di pandemia non scrivendo una riga e cominciando invece a fotografare il paesaggio circostante con il telefono. E fu in quella circostanza che mi resi conto che l'uso del dispositivo, in senso verticale aveva un profondo significato psicologico. Cioè il fatto che il paesaggio, che tradizionalmente nella pittura occidentale viene rappresentato con il formato orizzontale, tradotto in formato verticale non era più soltanto un paesaggio, ma era un autoritratto sentimentale. Cioè, quando io guardavo quei paesaggi così verticali, era come se nel mondo che stavo fotografando, in realtà, non vedessi una sorta di fantasma di me stesso, banalmente perché io, come in quanto essere umano, sono una linea verticale. Noi, tranne il momento in cui stiamo sdraiati nel nostro letto o seduti su una sedia, che tra l'altro è anche una posizione non naturale, noi siamo delle linee, no? Siamo delle linee verticali. Quindi vedere una linea verticale, vedere il paesaggio in quanto riga verticale, era un modo di vedere nella natura che stavo fotografando, una proiezione di me stesso. Non so se ne parlo nel libro, perché appunto la memoria mi fa difetto, però gli specchi verticali, quelli che si usavano un tempo, snodabili, che si usavano un tempo per vedersi a figura intera e quindi, come dire, vestirsi come si deve, si chiamano psiche. Non è un caso che l'immagine speculare verticale venga chiamata psiche. Ecco, io penso che le fotografie che produciamo oggi, quelle verticali con i telefoni, sono in effetti delle psiche, sono tutte psiche, sia quando sono dei selfie, sia quando sono dei soggetti altri. E tant'è che da quel momento ho cominciato a lavorare con il telefono e a eliminare tutte le possibilità, perché oggi, come vedete, i telefoni sono molto duttili da questo punto di vista ed è possibile produrre immagini in qualunque formato. Io rifiuto gli altri formati e scatto foto sempre usando al massimo la verticalità del telefono. Non scatto mai selfie perché non mi interessa scattare selfie, però tutte le foto che scatto poi in realtà, in quanto foto verticali, sono dei selfie in assenza, sono sempre dei paesaggi, diciamo così, che io chiamo psichici, perché è nella verticalità che si traduce la proiezione di noi stessi. Del resto, questa cosa non è una roba che inventiamo adesso noi con le fotografie digitali, è una cosa che esisteva da secoli già nell'arte orientale. L'arte orientale si differenzia dall'arte occidentale perché, anziché produrre paesaggi orizzontali, ha prodotto tanti paesaggi verticali. In parte i pittori cinesi e giapponesi dipingevano il paesaggio in verticale perché spesso erano dipinti accompagnati da testi, da ideogrammi e la loro scrittura si sviluppa in verticale. Però in parte anche per un'altra ragione, perché nella pittura orientale ciò che veniva rappresentato non era soltanto il paesaggio, ma la sensazione di essere nel paesaggio.
Certo.
Quindi quella verticalità è lì per farci sentire all'interno del mondo. Noi pensiamo di vedere in orizzontale, ma in realtà noi vediamo come se fossimo in un cilindro, perché siamo avvolti dalle cose. La nostra mentalità analitica di occidentali che ci ha portato a trasferire su un piano il mondo esterno e a rappresentarlo in maniera orizzontale, perché poi lo organizziamo con le leggi della prospettiva e via dicendo. Però in realtà la nostra vista è una vista di tipo cilindrico, da un punto di vista proprio, come dire, emotivo, no? E quindi penso che
Bene.
da questo sotto questo aspetto la fotografia digitale ci abbia ricondotto a, o meglio, ci abbia fatto scoprire, per quanto, almeno in Occidente, ci abbia fatto scoprire un nuovo modo di pensare l'immagine in relazione a noi stessi, e quindi soprattutto un nuovo modo di pensare anche la fotografia. Io sono molto, molto, molto interessato da quella che oggi viene chiamata post-fotografia, non tanto come possibilità di espressione artistica, ma proprio come espressione di sé. Se voi scorrete, per esempio, io una cosa che faccio molto, mi diverto, faccio anche quasi come una forma di meditazione. Se voi scorrete la newsfeed di Instagram, vi renderete conto che le persone che seguite producono sempre le stesse immagini, ma non le stesse immagini in quanto soggetto, ma le stesse immagini in quanto stile. Spesso le persone, pur non essendo dei fotografi professionisti, pur non avendo una vocazione, una consapevolezza artistica, hanno comunque un'impronta.
Questo è materiale per un altro libro che qua viene, diciamo, solo parzialmente accennato. Ricordiamo l'evento nell'epoca della sua disponibilità tecnica, l'ultimo libro di Tommaso Pincio, Il Mulino. Ringraziamo Tommaso Pincio per essere stato con noi, per averci raccontato del suo libro e anche di altro, come sempre fa. Lo salutiamo e a presto.
Grazie a voi.
Saluti a tutti i radioascoltatori.